Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Buongiorno e bentrovati ai nostri ascoltatori, eccoci a una nuova edizione del Voce Giornale. Brescia è tornata a festeggiare i carabinieri a 208 anni dalla fondazione del corpo. Dopo uno stop obbligato dalla pandemia, domenica mattina 5 giugno, il comando provinciale di piazza Tebaldo Brusato ha aperto le sue porte alle più alte cariche militari e civili, ai numerosi sindaci e alle associazioni d'arma. Il comandante provinciale Gabriele Iemma, giunto quasi alla fine del suo mandato bresciano, ha parlato di un territorio duramente colpito dall'impatto del Covid, ma che ha potuto contare sulla presenza assidua dei carabinieri, concretizzata in attività di alta vigilanza, volta non solo alla verifica del rispetto delle misure di contenimento, ma soprattutto al costante sostegno alla popolazione. Durante la pandemia sono stati messi in campo abnegazione, altruismo e coraggio, operando consapevoli dei rischi, sapendo l'importanza di quanto svolto, ha detto Iemma, che non ha scordato di citare il maresciallo maggiore di Pisogna, Fabrizio Gelmini, stroncato proprio dal virus. Non sono mancati nemmeno i riconoscimenti e gli encomi a chi si è distinto nelle diverse operazioni, come i carabinieri di Ponte di Legno e della compagnia di Breno per le indagini sul delitto di Laura Gigliani, encomi ai carabinieri di Darfo Boario e Breno per aver salvato una persona. Quindi i numeri: negli ultimi 12 mesi i militari in forza alle 81 stazioni e 7 compagnie hanno proceduto per l'87% dei reati denunciati in provincia, con i reparti speciali del NAS, NIL e NOE sempre operativi. Negli ultimi 2 anni sono stati sequestrati beni mobili e immobili per 40 milioni di euro, sono state incontrate lo scorso anno 10.000 persone tra studenti e anziani accolte nelle caserme della provincia, più di 142.000 cittadini per richieste di routine o anche solo per ricevere un consiglio.
Giovedì scorso ad Iseo i residenti hanno segnalato al comune che delle parti di una delle opere di Giacinto Bosco, a cui sarà dedicata una rassegna per tutta l'estate sul lungo lago e nelle vie del centro storico, erano state staccate ed appoggiate per terra. Un gesto insomma quasi di sfida e di irriverenza che da Palazzo Vantini è stato immediatamente condannato, difendendo l'accoglienza e la cultura iseana e garantendo di essere già al lavoro per individuare i responsabili tramite le telecamere di videosorveglianza installate in paese. È l'ultimo di una serie di episodi che stanno preoccupando i residenti in queste settimane. Atti vandalici e schiamazzi nelle ore notturne stanno facendo sentire poco sicuri gli iseani, motivo per cui il comune ha chiesto a polizia locale e carabinieri di intensificare i controlli. Per quanto riguarda le opere in fase di installazione, tutte in bronzo, queste faranno parte, come detto, della mostra Giacinto Bosco Doppio Sogno, che sarà inaugurata sabato prossimo e che sarà visitabile fino all'11 settembre con l'organizzazione del comune e della fondazione L'Arsenale, è dedicata all'artista siciliano, di cui saranno esposte 40 opere.
Il 14 maggio si era tenuto l'incontro tra il comitato No Parcheggio Interrato di Sulzano, appoggiato da Lega Ambiente, e il sindaco Paola Pezzotti per la consegna di 400 firme contro il maxi parcheggio per chiedere di cercare una soluzione alternativa. Pochi giorni dopo, però, il 20 maggio, si è tenuta la conferenza dei servizi che ha approvato definitivamente una nuova versione del progetto del maxi parcheggio interrato a Servizio Lago, con i consensi di Regione, Acque Bresciane, Provincia, Ferrovie Nord e Comune. L'approvazione del progetto contestato è dunque avvenuta senza nessuna modifica sostanziale o miglioria proposta dal Comitato. Dopo aver appreso la notizia, il Circolo di Legambiente Sebino ha lanciato un appello nuovamente al sindaco di Sulzano e a tutti i consiglieri affinché venga adottata una soluzione per i parcheggi nel paese del Sebino. In fondo a via Dante Alighieri, sotto il livello della strada di fronte al cimitero, è in attività un parcheggio privato per 130 automobili su quasi 3.000 metri quadrati. L'idea del circolo è quella di coprire il parcheggio utilizzando la parte superiore per nuovi stalli. Secondo un primo studio Se ne realizzerebbero almeno 110, il paesaggio non verrebbe compromesso, spiega Legambiente, grazie a una piattaforma esile dotata di pensiline ombreggianti e antigrandine realizzate con pannelli fotovoltaici. In tal modo, davanti alle poste resterebbero solo i parcheggi dedicati ai residenti. Le risorse per questo intervento si potrebbero reperire, spiega Legambiente, dai fondi del PNRR con l'energia prodotta dall'installazione del fotovoltaico. Fanno notare gli ambientalisti, su quest'area si potrebbero produrre più di 500 kW di energia, una quota importante da utilizzare per l'illuminazione pubblica e per rendere Sulzano più moderno e attento all'impatto ambientale. La soluzione non si troverà mai, sottolineano da Legambiente, salvo inventarsi delle alternative incompatibili però con la qualità della vita del paese, già messa a dura prova dagli assalti festivi degli oltre 10.000 visitatori che prendono il traghetto per andare a Montisela. Secondo Legambiente, inoltre, andrebbe chiesto a Trenord un nuovo programma di esercizio per attirare più viaggiatori su treno, mentre la navigazione dei laghi dovrebbe ammodernare la flotta, oggi ancora poco in linea con la sostenibilità, e predisporre maggiori corse nel Basso Sebino.
Il lago di Isola e l'Alta Valle hanno un po' visto il ponte appena trascorso del 2 giugno come una prima cartina di tornasole su come dovrebbe essere, tempo permettendo, la stagione estiva in procinto di partire. Sul Sebino le strutture ricettive non possono che essere soddisfatte, se già sotto Pasqua la presenza di turisti stranieri si era fatta notare, anche nei giorni scorsi i numeri sono stati molto buoni, con una novità: infatti dopo 2 anni sono tornati a scegliere il lago di Iseo come meta per le vacanze anche gli scandinavi e soprattutto gli americani, che a causa della pandemia e delle difficoltà di viaggiare si erano un po' persi di vista. Molto buona anche l'affluenza dei tedeschi, che hanno approfittato del lunedì di Pentecoste, che in Germania rappresenta un giorno festivo, per trascorrere qualche giorno di vacanze in Italia, e buona anche la presenza a Montisola, dove l'imposta di sbarco, recentemente aumentata del 50%, non ha fermato i visitatori. Il discorso è differente per la montagna, dove la stagione estiva vera e propria parte a fine giugno. Se gran parte delle strutture ricettive sono ancora chiuse, iniziano ad affollarsi le seconde case. L'attesa è stata più lunga del previsto, ma nel fine settimana appena trascorso il centro faunistico del Parco dell'Adamello ha potuto finalmente riaprire ai visitatori, con i suoi oltre 7.000 ettari di superficie in località Flessa Paspardo, gestiti dall'associazione Lontano Verde. Un ritardo, quello nell'inaugurazione della stagione, dovuto al protrarsi di alcuni lavori necessari sulla struttura di degenza degli animali, che si sono finalmente conclusi. La stagione ha preso quindi il via con una visita guidata a cura di Alessandra Materia, biologa e guida ambientale escursionistica, alla scoperta della biodiversità del Parco dell'Adamello, appuntamento questo che si ripeterà ogni prima domenica del mese su prenotazione a lontanoverde@gmail.com. Durante il mese di giugno il centro sarà aperto solo il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 18, mentre a luglio ed agosto sarà aperto, sempre negli stessi orari, ma dal martedì alla domenica. Il centro ospita anche l'unico centro recupero animali selvatici della provincia di Brescia, una struttura che dal 2010 ad oggi è intervenuto su più di 4.000 animali provenienti da tutto il bresciano, con una percentuale di successo che si aggira intorno al 40%. La struttura consente ai visitatori anche di incontrare quegli animali che per vari motivi non sono più liberabili, dando così soprattutto ai più piccoli un'esperienza di contatto con la natura unica nel suo genere.
È stato il nuovo vicario episcopale territoriale Don Pietro Chiappa a comunicare ai fedeli di Santa Maria Nascente di Edolo, Santi Gregorio Fedele di Corte Nedolo, Santi Pietro e Paolo di Monno, San Lorenzo di Sonico, Sant'Antonio Abate di Rino, Santa Maria Nascente di Garda di Sonico, del fatto che il curato Don Luca Danesi se ne andrà dalla unità pastorale. Questo perché è stato nominato vicario parrocchiale dell'erigenda unità pastorale della città di Rovato.
Lo slittamento a settembre per motivi organizzativi della 885 Cris San Giorgio Bisone Agnardo non ferma il calendario della Valle dei Segni Mountain Cup, che ha in serbo numerosi appuntamenti per gli appassionati di corsa in montagna. Tra i prossimi spicca la Trabucco Trail, giunta alla seconda edizione prevista per il 3 luglio, per cui si sono da poco più di un mese aperte le iscrizioni, con scadenza il 30 giugno prossimo. Con i suoi 14 km e mezzo di tracciate ad un dislivello di 1200 metri, la Trabucco Trail è nota per far percorrere ai suoi concorrenti territori che passano da Breno a Bienno, con partenza dalla località Campolaro a 1435 metri di altitudine ed arriva al bivacco del Pastore Rasmuli a 1942 metri di altitudine, poco sopra Bazzena. Nel mezzo la colonia Pian di Campo, il sentiero delle Mondole, il Pian del Zuf ed ovviamente il Monte Trabucco, la cui vetta fa toccare i corridori 2223 metri di altitudine. Premiati i primi tre assoluti maschili e femminili ed i primi tre classificati per ogni categoria CSI. Novità di questa stagione è la possibilità di partecipare alla combinata con la Bienno Tambusine, che si correrà domenica prossima. Chi correrà ad entrambe le gare vedrà i propri tempi sommati e parteciperà ad una classifica che premierà i primi tre assoluti sia nella categoria maschile che in quella femminile. Il modulo di iscrizione alla Trabucco Trail è scaricabile sia dalla pagina Facebook della manifestazione che dal suo sito ufficiale e va inviato solo via mail a trabuccotrail@gmail.com. Ad organizzare il gruppo Amici della Montagna in collaborazione con la comunità montana e i comuni di Breno e Bienno.
È iniziata la seconda settimana del torneo del Gran Notturno Camuno di Saviore dell'Adamello. Iniziato il 30 maggio, nella prima settimana si sono disputate già le prime 9 partite delle 12 squadre iscritte che aspirano ad arrivare fino in fondo per vincere la finalissima del 25 giugno e aggiudicarsi il primo premio da 12.000 euro. I prossimi incontri saranno venerdì e sabato di questa settimana, ai quarti le prime 2 classificate dei 3 gironi e le 2 migliori terze.
Passiamo al traffico partendo da Ceto, dove fino a venerdì dalle 7 alle 19 è stata imposta la chiusura al transito della strada comunale per la Valpaghera ed il divieto di sosta nei parcheggi della località Lavello per consentire dei lavori di asfaltatura. A Malegno, sempre fino a venerdì, inoltre il comune, per consentire dei lavori di ristrutturazione di un'abitazione, ha ordinato il divieto di transito a tutti i veicoli dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19 in via Piazzuola, nel tratto compreso tra il civico 11 ed il civico 19. A Dono San Pietro inoltre domenica prossima dalle 13 alle 19 divieto temporaneo di sosta e di transito per consentire la manifestazione del gioco della bala crela. Per quanto riguarda le previsioni del tempo di oggi, cielo nuvoloso fin dalle prime ore del mattino con precipitazioni diffuse per tutto il giorno, schiarite in serata. Temperature minime in calo a 14 gradi, così come le massime a 22 gradi, venti forti.
I funerali di oggi a Pisogno e Bruno Nostrani, 80 anni, funerali alle 10 nella chiesa di Santa Maria in Silvis. A Pontagna i funerali di Graziano Tomasi, 73 anni, nella parrocchiale alle 15. È tutto, un buon proseguimento di ascolto e di giornata su Radio Voce Camuna.
È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.